Eccoci, dovremmo essere in diretta. Io sono Francesco Caruccio e questo è SOS E-Commerce nella nuova rubrica di e-commerce a risposta diretta. Allora, controlliamo solo che effettivamente siamo proprio in diretta. Io direi assolutamente di sì, perché vedo il video su Facebook, quindi perfetto. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi vi racconto due cose molto veloci. Come al solito, per chi ci ascolta solamente in audio e non ci vede in video, quindi non segue la diretta Facebook, non guarda la diretta in differita, cercherò di essere il più descrittivo possibile in modo tale da riuscire a descrivere bene anche per chi non sta guardando. Allora, nel caso in cui naturalmente dovessi far vedere qualcosa sullo schermo, che cosa vi voglio raccontare oggi. Oggi, prima di parlare dell'argomento principale, che è come creare il prodotto di front-end in un sito e-commerce, quindi vi spiegherò passo passo con un esempio pratico di un cliente, voglio parlare di un aneddoto. Allora, può sembrare una cosa costruita il fatto che io dica sono incazzato con le agenzie web perché fanno dei disastri. In realtà io sono costantemente bombardato e circondato da tutta una serie di dispiaceri personali, ma soprattutto professionali, in quanto essendo io piuttosto giovane nella mia carriera da libero professionista e quindi lavorando direttamente con i clienti, quindi non lavorando più come gli anni passati in agenzia. Succede che quando incontro potenziali clienti che mi parlano dei loro progetti, arrivo dove praticamente già i clienti sono già stati bombardati dalla compagnia aerea, diciamo, dalla contraerea delle agenzie web. Sono già stati bombardati e sono rimaste solo le macerie. Cosa significa? Mi spiego subito. Senza fare nomi, sono andato ad incontrare un cliente a Modena qualche giorno fa, che purtroppo ho dovuto rifiutare. Adesso vi spiego perché. Ho dovuto rifiutare per un semplice motivo. Il cliente ha speso la bellezza di 3 milioni di euro. Cliente non mio, diciamo il potenziale cliente, il prospect. Prima di incontrarmi, ha speso la bellezza di 3 milioni di euro. Questi 3 milioni di euro naturalmente sono stati usati per avviare il suo progetto, quindi tra costi di produzione naturalmente e costi del prodotto e costi però anche di produzione del sito e-commerce. E vi assicuro che di quei 3 milioni non hanno badato molto a spese, perché comunque diciamo che una cifra molto vicina al milione, non vi dico se sotto o sopra il milione, però molto vicina al milione, è stata spesa tra marketing e sito e-commerce piattaforma. Allora, io ho dovuto rifiutare questo cliente perché questo cliente è stato condizionato a tal punto da questa esperienza negativa, perché a fronte di una spesa molto importante, che credo che anche in pochi, insomma, possano permettersi. Lui è una persona importante che ha lavorato nella moda ad alti livelli per molto tempo, quindi ha creato il suo brand. E, diciamo, ha avuto un'esperienza talmente negativa che per una cifra veramente molto alta, come appunto dicevamo, 1 milione di euro, ha avuto un incasso. Adesso vi dico la cifra e penso che ci sia da rimanere allibiti. Ha avuto un incasso di circa 10.000 euro. Ora, voi immaginate di spendere una cifra vicina ai 3 milioni di euro e di avere un incasso di soli 10.000. Un incasso di soli 10.000 è una cosa scandalosa, nel senso che anche una persona con poca esperienza, o probabilmente se lui avesse fatto tutto da solo, probabilmente avrebbe anche incassato di più. Invece, cos'è successo? È successo che questa è una delle agenzie più quotate, in Italia almeno, sul modello purtroppo vecchio del full outsourcing. Il modello del full outsourcing è quello dove il cliente arriva dall'agenzia e delega tutto: la logistica, e delega il marketing, solo il prodotto fa, delega dice, cioè nella logica italiana del fare impresa, come giustamente dice il mio maestro Frank, l'italiano pensa soprattutto al prodotto, quindi tralascia il marketing. Quindi cosa fanno? Queste persone sono appassionate di prodotto, quindi creano il prodotto con passione, mettendoci le energie, dicendo è quello che conta, perché poi alla fine l'italiano è anche, pensa anche che la qualità è l'unica cosa che conti, quindi pensando che se faccio un prodotto di qualità va bene, si affida all'agenzia. Questo modello è stato, tra virgolette, vincente, cioè questo modello di delegare tutto, ma vincente per chi? Vincente soprattutto per le agenzie che ci hanno viaggiato alla grande e hanno fatto degli ottimi numeri, perché chi aveva la possibilità di fare un'agenzia molto grande, molto strutturata, mettendo dei dipendenti a lavorare, ha seguito questo modello, che è un modello che veniva naturalmente dagli Stati Uniti, come maggior parte delle cose che arrivano in Italia di tecnologia, e ha delegato quindi anche questo cliente tutto quanto. Risultato, hanno fatto delle campagne marketing che tramite Google e tramite credo anche Facebook non hanno funzionato granché, nel senso che hanno fatto qualche vendita ma a fronte di investimenti incredibili. Quindi naturalmente il problema non è fare vendite, ma è fare i numeri giusti, perché se io la vendita te la faccio, ma per vendere, non so, 500 euro di prodotti ti devo spendere 10.000 euro, capisci che non sta in piedi la cosa. Quello che è successo poi, tra l'altro, è che non hanno fatto granché con queste campagne marketing, ma non solo, hanno provato quindi a vendere attraverso le liste, cioè le liste email prese da database altrui, hanno provato a fare una piccola pubblicità lì sopra, e la prima volta hanno incassato qualcosa, tipo 10-15 mila euro, che credo sia l'unica volta in cui hanno incassato qualcosa di rilevante, e la seconda volta addirittura, questa è proprio pazzesca, pensa a questi che attenzione al cliente hanno, poi tutti possono sbagliare naturalmente, io per primo ho fatto un sacco di errori nella mia vita, ma fare una campagna dove si acquista la lista altrui, si porta da questa lista del traffico sul sito nel tentativo di vendere qualcosa, e la prima volta è andata anche, voglio dire, discretamente bene, perché almeno si è andati in pari, e poi il sito non funziona e non intervengono subito per sistemarlo, cosa che può succedere, però si interviene subito e magari pianificando l'attività si cerca anche di essere un attimo attenti al traffico che sta per arrivare. Allora direi che è un disastro totale, nel senso che poi uno perde anche la voglia di fare qualsiasi cosa. Naturalmente questo cliente ha perso la voglia di fare qualsiasi cosa, e perché l'ho dovuto rifiutare? L'ho dovuto rifiutare perché ho capito che questo non sarebbe stato per me un buon cliente, ovvero lui era pronto a darmi i suoi soldi. Ma non basta questo, perché lui in realtà non si fidava, cioè quello che voleva fare con me era un tentativo estremo, come per dire o la va o la spacca, e nel frattempo però aveva una carogna, si era talmente incarognito con le agenzie che non si fidava più di nulla. Io nelle risposte che dava, cioè si riusciva ad andare avanti nella trattativa, ma era completamente diffidente su tutto. Ora, naturalmente qualcuno intelligente potrebbe pensare che ma basta che tu fai vedere qualche risultato, che porti qualche risultato, lo convinci della bontà delle tue azioni. Il problema è che spesso, o in questo caso specifico, non ci sarebbe mai arrivato a questa situazione, perché questo cliente è diffidente su tutto e non mi avrebbe permesso di lavorare. Quindi naturalmente con un cliente che non ti permette di lavorare, ovvero di prendere delle decisioni seguendo degli schemi consolidati e delle cose che a lui sono però estranee, perché magari lui non conosce e quindi non è abituato a certe modalità di lavoro, queste modalità di lavoro lo spaventano, io me ne accorgo e quindi capisco che non è un buon cliente. Ma perché non è un buon cliente? Non perché non lo sarebbe stato mai nella vita, anzi, se avesse incontrato un'agenzia seria, che ce ne sono poche, ma qualcuna ce n'è, purtroppo è stato sfortunato ad incontrarne una di quelle più importanti, se avesse incontrato un'agenzia seria, probabilmente avrebbe avuto un'esperienza completamente diversa e oggi non sarebbe completamente né frustrato, né addirittura proprio senza più la voglia proprio neanche di provare a vendere qualcosa online con il sito e-commerce. Oggi lui vende semplicemente su Amazon, non è contento così, ma è contento così, nel senso che vende poco, vende pochissimo, con quella poca visibilità che ti dà Amazon quando fai le inserzioni a pagamento da dentro Amazon, perché ricordiamocelo, Amazon ha questa possibilità ed è come una specie di Google AdWords interna ad Amazon, e vive così, con 150.000 euro di merce in magazzino che lui farà fuori chissà in quanti anni, se mai riuscirà a smaltirla, facendo qualche vendita qua e là al mese, e insomma, tanto il progetto ormai è andato completamente a rotoli. Quindi, perché sono incazzato? Sono incazzato perché se, diciamo, tu potresti anche non credermi sul fatto che io sia incazzato eticamente, che queste agenzie fanno danni ed è una cosa mostruosa, almeno potresti credere però che sono incazzato professionalmente ed economicamente, perché quando arrivo e un progetto è già stato distrutto completamente da un'agenzia web che ha fatto dei disastri incredibili, facendo le solite campagne Google e Facebook senza il minimo senso della realtà su quelli che sono veramente i costi. Ah, una cosa, questo è un campanello d'allarme che, diciamo, il cliente non ha notato, ma non ha notato perché l'agenzia è molto importante, quindi era credibile. L'agenzia, prima di fargli il sito e-commerce, quindi prima che il cliente tirasse fuori i soldi, gli ha detto: riusciamo a farti avere un ROI del 300%, cioè spendi uno e ritornano tre. Per ogni euro che spendi, ti ritornano tre. Quindi ha fatto questa promessa. O meglio, non è che ha fatto questa promessa, l'ha detto in una maniera molto più viscida, cioè ha detto gli e-commerce che noi facciamo spendono uno e ritornano tre, quindi non vediamo perché nel tuo caso non dovrebbe succedere lo stesso. Poi non è successo, il cliente ha chiesto conto di questa cosa, ha detto: ma perché non è successo? E loro hanno detto: beh, ma questa cosa funziona solo con i brand, il tuo è un brand ancora sconosciuto, noi questa cosa funziona solo con i brand conosciuti che noi abbiamo, che loro hanno dei grandi brand magari tra alcuni nomi dei clienti, e quindi sostanzialmente hanno rigettato e ribaltato la colpa sul cliente. Ora, oltre a essere dei, come possiamo definirli, dei personaggi quantomeno discutibili dal punto di vista etico, sicuramente hanno distrutto la possibilità per questo progetto di fare qualcosa in futuro. Ciao Attilio. E quindi questo mi dispiace molto, perché è una cosa veramente brutta e rovina il mercato, non le persone che si svendono a pochi euro, quelli non è il mercato, quello è per persone che, diciamo, hanno poco budget, stanno cominciando e non hanno pretese professionali, ma per chi anche il budget ce l'ha, purtroppo le grosse agenzie non fanno dei buoni lavori, quindi per questo non è importante tanto, cioè non è che non è importante, è anche importante la grandezza dell'agenzia, ma non, da sola non vi garantisce un risultato professionale, né tantomeno che ci siano dei risultati proprio. E quindi fate attenzione dalle agenzie, cioè vi volevo raccontare questo piccolo aneddoto perché questa è veramente un'agenzia molto importante in Italia, penso tra le più grosse. Naturalmente non posso far nomi perché, come dire, sono questioni legali legate al far nomi, però sappiate che, cioè, nella teoria voi dovete andare a controllare che risultati hanno avuto e se li hanno avuti con dei brand famosi o anche con dei brand non famosi. Se non hanno ottenuto nessun risultato con un brand ancora non conosciuto, state attenti alle promesse che vi fanno, perché la fregatura, diciamo, è sempre dietro l'angolo. Pur di prendere i soldi, purtroppo i commerciali di queste aziende sono un po' selvaggi, un po' estremi. Ma passiamo all'argomento principale. Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? L'argomento principale è che voglio farvi un esempio, perché mi sono reso conto quanto sia difficile spiegare il marketing. Io non sono uno spiegatore di marketing, però diciamo che più parlo ai miei potenziali clienti e cerco di parlare con un linguaggio più semplice possibile, ma dovendo dire per forza di cose dei concetti, quindi per esempio il funnel, il prodotto di front-end, mi rendo conto che quando parlo di queste cose o parlo ad un pubblico estremamente già prequalificato, che è per esempio tutto il pubblico di imprenditori appassionati di formazione, come per esempio quando mi capita di lavorare senza andarmeli a cercare tendenzialmente, ma per passaparola più o meno, è molto difficile che vada a cercare qualcuno che sia studente di Frank, però mi capita di avere qualche studente di Frank tra i clienti, e parlando con loro mi rendo conto che si riesce a parlare, perché Frank ha fatto un lavoro enorme, gigantesco, di riuscire a passargli dei concetti, che quindi quando parlo di prodotti di front-end loro sanno di che cosa sto parlando, comunque più o meno sanno di che cosa stiamo parlando, mentre invece mi rendo conto quanto sia difficile, a volte quasi impossibile, spiegarlo ad un imprenditore che non è appassionato di formazione e che non è quindi molto avvezzo a questi termini ed è veramente difficile. Quindi anche solo per spiegarti, guarda che dovresti fare un prodotto di front-end, ti devo spiegare prima cos'è il prodotto di front-end, ti devo spiegare prima cos'è un funnel, ti devo spiegare come funziona il prodotto di back-end, il prodotto di front-end, il prodotto in cui i margini cifre più grosse, devo farti degli esempi, ma comunque è sempre molto difficile. Quindi voglio farti oggi un esempio pratico di quello che è un prodotto di front-end. Lo voglio fare proprio su uno dei primi siti e-commerce a risposta diretta che sto facendo per uno dei miei clienti. Allora, c'è uno dei miei clienti, per cui tra le varie cose abbiamo fatto anche tanti altri materiali di marketing, ma parlando di e-commerce, abbiamo deciso insieme di realizzare il sito e-commerce a risposta diretta perché per vari motivi. Il primo su tutti è che il sito che aveva, che tra l'altro era su piattaforma Magento, e noi siamo tornati a WordPress, perché io spesso dico che la tecnologia deve essere un mezzo per fare le cose e non un ostacolo a fare le cose, e purtroppo le piattaforme molto complesse come Magento, oppure anche altre piattaforme meno complesse come PrestaShop, non hanno degli strumenti che ti permettono di fare, non so, per esempio una landing page. Questa landing page la puoi fare tendenzialmente solo su WordPress, veramente in agilità, se non vuoi sempre passare da uno sviluppatore che si mette lì martello e scalpello a fare la pagina riga di codice per riga di codice. Allora abbiamo valutato la situazione, abbiamo visto che lui ha per esempio una SEO, che sarebbe l'ottimizzazione per i motori di ricerca, molto ben fatta, perché si affida a un professionista incredibilmente bravo, che io conosco e che apprezzo molto. E devo dire che però non fa vendite. Allora, non fa vendite per quale motivo? Intanto fa poche vendite, diciamo. Queste poche vendite dal sito, naturalmente, perché invece poi per quanto riguarda altre cose facciamo dei numeri interessanti, sia sulla lead generation, sia naturalmente in negozio, ma quello è storico, non ha bisogno di particolari aiuti, è il numero uno a Roma, quindi c'è poco da fare. Però abbiamo analizzato il modo in cui le persone acquistano online e abbiamo capito che, per esempio, vendere un tappeto da 50.000 euro non è una cosa che puoi fare con un sito e-commerce normale. Un sito e-commerce normale, non c'è qualcuno che ti fa un bonifico di 50.000 euro oppure ti fa un pagamento con PayPal di 50.000 euro, non esiste. Quindi abbiamo detto, allora, qualche vendita si fa, quindi il sito comunque si ripaga ampiamente dei costi di sostentamento come server e altri costi, diciamo, legati ai professionisti che ci lavorano. Quindi va mantenuto, naturalmente, perché è un canale di ingresso che è da sviluppare, non è da chiudere totalmente. Però manca qualcosa, manca quella lead generation, ovvero tutta quella parte di catturare i dati all'interno del sito e-commerce che ci dovrebbe essere e che normalmente noi abbiamo su tutti gli altri strumenti a risposta diretta. Allora ci siamo detti, perché non creiamo un sito e-commerce a risposta diretta? Ovvero facciamo in modo che tutto questo traffico di gente interessata, sia i lavaggi, sia i tappeti, che però poi per qualche motivo non compra, perché magari la transazione è troppo alta, quindi c'è bisogno di maggior fiducia, per esempio, e magari hanno bisogno di più tempo. Noi dobbiamo sapere in qualunque momento chi sono queste persone che arrivano sul sito, dobbiamo riuscire anche a rincorrerle, non solo con il remarketing, ma anche avere queste persone all'interno della nostra lista, probabilmente segmentata per quello che sono i loro interessi, quindi dividere le persone interessate ai lavaggi piuttosto che alle persone interessate ai tappeti, e tra quelli che sono interessati ai tappeti avere quelli che sono interessati ai tappeti da 1.000 euro, quelli da 10.000, quelli da 50.000. Perché quando un domani andiamo a fare una comunicazione tramite email, per esempio, dobbiamo sapere se mi sto rivolgendo a uno che magari è in grado di comprare un tappeto da 50.000 euro, da 80.000 euro, oppure se uno che compra un tappeto da 500 euro, perché sono persone, sono target diversi. Allora, ci arriva in aiuto l'e-commerce a risposta diretta. E come funziona? Allora, intanto abbiamo fatto un lavoro enorme di non di rebranding, perché si chiama sempre nello stesso modo l'azienda, però abbiamo dato il nome a dei servizi specifici E abbiamo individuato, per esempio, questa è una cosa che normalmente io faccio sempre quando creo il prodotto di front-end, perché è necessario, non posso delegarlo totalmente all'imprenditore, perché l'imprenditore a volte non ha proprio il tempo o anche solo le conoscenze per riuscire a fare da solo in autonomia questa cosa. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo notato che ci sono tutta una serie di informazioni che i suoi potenziali clienti potevano apprezzare per capire perché dovevano scegliere, per esempio, il loro servizio di lavaggio tappeti piuttosto che un altro. Allora abbiamo dato queste informazioni, le abbiamo date sotto forma di, cioè le abbiamo date, lo stiamo facendo, il sito non è ancora online, però nel prodotto di front-end l'abbiamo dato sotto forma di informazioni. Ora, queste informazioni cosa sono? Per esempio, noi abbiamo identificato che oltre al target dei privati che vogliono lavare i tappeti, c'è il target, per esempio, degli hotel. Gli hotel lavano anche loro i tappeti, ne hanno i tappeti di lusso, parliamo qui hotel da 4 stelle superiori in su, non hotel 3 stelle in giù, 4 stelle superiori in su, però loro anche li lavano i tappeti e spesso hanno un problema. Il problema sui tappeti è che questi tappeti intanto vengono lavati e vengono consumati, perché a volte vengono lavati in maniera errata. Per esempio, se tu porti, io ho scoperto questa cosa studiando l'argomento, ho scoperto che se tu porti il tappeto in lavanderia, il tappeto viene mano a mano consumato, perché usano delle sostanze, come ad esempio la trielina, che è una sostanza che lì per lì sembra non accadere quasi nulla, ma col passare del tempo rovina proprio la trama, proprio il filo che compone la trama del tappeto, e quindi tu a lungo andare in pratica lo stai distruggendo pensando di lavarlo, o magari addirittura alcuni pensando che sia normale lavarlo e distruggere il tappeto in questo modo. E quindi naturalmente da qui nasce un po' tutta la leggenda del fatto che i tappeti, che poi non è proprio una leggenda, i tappeti negli hotel siano uno dei posti più sporchi e schifosi in assoluto. Se tu vai a leggere le recensioni su TripAdvisor, ad esempio, abbiamo visto che le persone tra la top 5 delle cose più schifose negli hotel ci sono i copriletti e ci sono i tappeti e ci sono i bagni, queste cose qua. Ciao Adelina. E quindi abbiamo scoperto che se non una cosa considerata proprio schifosa, cioè del tipo ti consigliano, se tu vai su TripAdvisor, oltre a recensioni negative, il senso comune, l'idea comune è quello di ti consigliano di non mettere neanche, non solo un piede, ma addirittura di non poggiare nemmeno la tua valigia, perché è un guazzabuglio di batteri incredibile. Quindi se tu appoggi la valigia, sollevi della polvere, gli accade della polvere, questi vanno sui tuoi vestiti con la valigia aperta, e quindi i tuoi vestiti si coprono di questi batteri, puoi prenderti qualche malattia schifosa. E quindi ti consiglio addirittura di non poggiarci nulla, cioè di evitare di scansarli. Noi abbiamo completamente sovvertito questa cosa, creando un prodotto di front-end che spiega queste cose qui agli hotel. Quindi se tra le migliaia di persone, perché è un sito che è tra i più trafficati in Italia comunque, arrivano lì ed è qualcuno che gestisce, il proprietario di un hotel, sicuramente vedrà il nostro bel prodotto di front-end nella barra laterale di alcune pagine e vedrà che ci sono delle informazioni utili per lui. Ora, perché dico per lui? Perché noi, quando facciamo un sito e-commerce a risposta diretta, mettiamo la cosiddetta sidebar intelligente. Cioè il tuo prodotto di front-end non è uguale in tutte le pagine. Nella pagina dove si parla di lavaggio tappeti per i privati mettiamo un altro prodotto di front-end, cioè un'altra informazione che le persone, per poter avere, devono lasciare la loro email, e quindi a fronte della loro email ricevono l'informazione utile. Per i privati un'altra, per gli hotel è questa qui, per esempio, scoprire perché hanno un problema effettivamente nel loro hotel ed è legato al tappeto e come risolverlo. Ora, naturalmente questo è non solo un prodotto di front-end, ma è anche marketing, perché l'azienda si posiziona, abbiamo fatto tutto un nuovo brand fighissimo con le lampade, è presente le lampade alluminol, quelle di CSI, scena del crimine? Ecco, praticamente loro controllano con questa lampada tipo alluminol che non vi siano residui organici e certificano all'hotel tramite un certificato stampato da mettere in camera dove c'è il tappeto, nella stanza dove c'è il tappeto, che questo tappeto, contrariamente a tutti gli altri hotel del mondo, è stato sanificato dall'azienda e viene certificato come privo completamente di residui organici. Questo permette all'hotel di differenziarsi immediatamente, quindi di avere un'arma in cui la gente può vedere che non è il solito hotel col tappeto schifoso o che se lo lava non si sa, nessuno lo sa se è lavato o se non è lavato, da quanto tempo. C'è la data, c'è scritto per quanto tempo è valido, considerando la frequenza con cui danno via le camere, e quindi questo prodotto di front-end permette all'hotel di dire: cavolo, ma questa cosa mi serve, mi interessa, perché in questo modo mi distingo e divento l'unico hotel nella mia zona che ha questo sistema e che quindi non ha i tappeti lerci, luridi, considerati pieni di batteri. Ok? Quindi, quando parliamo di prodotto di front-end, volevo portarvi questo esempio perché prodotto di front-end, voglio che sia ben chiaro che non è per forza qualcosa di gratuito, ma non è neanche per forza la stupida, tra virgolette, perché non è stupida, però perché la usano tutti in maniera impropria, la stupida guida ai 5 errori da non fare per... Cioè, dipende dal target. Noi abbiamo una sidebar intelligente che capisce, in base all'argomento della pagina, quale prodotto di front-end deve mettere. Quindi, se stai guardando la pagina sui lavaggi del tappeto per gli hotel, capisci che probabilmente devi mettere un prodotto di front-end dedicato agli hotel. Se sei nel lavaggio normale, metti un altro prodotto di front-end. Se sei nella pagina dove si vendono i tappeti, il prodotto di front-end è ancora un altro. E per ogni prodotto, quindi lavaggio, lavaggio per gli hotel o vendita del tappeto ai privati, possono essere più prodotti di front-end. Non è detto che tu ne abbia uno solo. Intanto è sempre buona norma testarne più di uno, perché è importante. Ma poi, anche dopo che li hai testati, può darsi che ce ne sia più di uno che funziona correttamente per quel target clienti. Oppure che ce ne sia uno che funziona in un certo periodo dell'anno e un altro che funziona in un altro periodo dell'anno, perché in base alla stagionalità ci sono comunque richieste diverse. Quindi, questo per dire un esempio di un prodotto di front-end se tu vendi tappeti nel tuo sito e-commerce. Ciao Cosimo. Quindi questo prodotto di front-end è nel caso del tappeto, ma se tu vendi qualsiasi altra cosa, se tu vendi bistecche, se tu vendi libri, se tu vendi ventilatori, naturalmente ci sarà il suo prodotto di front-end che serve al tuo caso specifico. Va considerato il tuo caso specifico, la tua azienda, i tuoi clienti, va fatta una grande ricerca per riuscire a creare un prodotto di front-end, perché una delle cose che ho imparato è che quando devi avere un prodotto di front-end, la ricerca è una delle cose più importanti. Cioè, io mi sono dovuto documentare non solo, cioè sono per arrivare a questo prodotto di front-end, io per circa 10 giorni, un paio di settimane, ho letto di tutto sull'argomento, ho cercato per esempio dei libri. E a tal proposito vi consiglio un'applicazione molto interessante che si chiama Scribd, con la Scribd di, con la D di domodossola finale, molto interessante perché per pochi dollari ti permettono di accedere a una quantità di libri, di magazine, di documenti incredibili, perché quando fai la ricerca devi trovare l'idea, cioè devi trovare in che modo le persone hanno un problema con quello che vendi, cioè relativo a quello che vendi, quindi come puoi migliorarlo. Qui c'era un problema, per esempio, sugli hotel, e quindi abbiamo cercato di migliorarlo in questo modo per differenziarci. Se noi fossimo andati dagli hotel dicendo laviamo tappeti, saremmo stati uguali, identici a tutti gli altri, e quindi cosa sarebbe successo? È come quando vi spiego che fate una campagna Google, e questa campagna Google ci siete voi, ci sono altre 100 persone che vendono lo stesso prodotto, no? È uguale. In quel caso le persone puntano sul prezzo perché non sanno la differenza tra voi e un altro. Quando invece ti presenti come uno che ti fa il controllo al luminol, come in CSI scena del crimine, togli i residui organici, dai la prova, la testimonianza che il cliente che entra nella tua camera d'hotel si può fidare e quindi è certificato che il tappeto è veramente pulito, ci puoi anche sdraiare, puoi fare tutto quello che vuoi, a quel punto sei differente, quindi le persone, i tuoi clienti, non riescono più a comparare il tuo servizio di lavaggio con quello di un altro, ma è come comparare, mi faccio un viaggio in aereo o in bicicletta, non è più la stessa cosa. Non è come comparare due compagnie aeree, è come comparare un aereo e un treno. Sono due cose completamente diverse che scegli per motivi non solo di disponibilità economica, ma anche per la tratta che devi fare e per il piacere nel viaggio che vuoi ottenere, magari. E magari la stessa cosa quando compari il viaggio con EasyJet rispetto al viaggio in prima classe con Emirates. Sono due target completamente differenti, uno costa 30.000 euro, l'altro costa 200 euro, ok? Sono due cose completamente, non sono più comparabili, perché in uno ti danno lo champagne, dormi, c'hai la poltrona reclinabile e c'hai addirittura la palestra, la sauna e la doccia col pigiamino e l'accappatoio mentre sei in aereo, e nell'altro stai tutto striminzito nel tuo posto e devi stare lì. Cioè, sono due cose non comparabili, e lo stesso avviene quando tu hai un prodotto di front-end, un prodotto talmente diverso e innovativo e differenziante che ti permette anche di creare un prodotto di front-end efficace. E quindi a questo punto cosa succederà? Adesso succederà che nel sito e-commerce si raccoglieranno quei lead che ad oggi non vengono raccolti, perché loro nel sito e-commerce, come in qualsiasi sito e-commerce che noi abbiamo visto, che tutti vediamo al giorno d'oggi fatto dalle agenzie, ma senza né infamia né lode, è semplicemente così, senza, non voglio dare alcun giudizio in questo caso, ma è semplicemente così, qualsiasi sito e-commerce oggi ha una sola fonte di raccolta dati, che è l'iscrizione alla newsletter. Naturalmente nessuno si iscrive, ma perché? Perché le persone, ma questo ve lo dico, nei siti e-commerce, in nessun sito e-commerce la gente si iscrive alla newsletter, è più una leggenda metropolitana. La gente si iscrive quando il brand è molto famoso. Io mi ricordo quando lavorai al sito, che ne so, di Ferrari inteso cavallino, macchina da Formula 1, ecco, c'era il sito dove si vendeva il merchandising, quindi giacche, berretti, cose a marchio Ferrari. La gente si iscriveva, ma perché? Non perché era interessato a sapere in generale quali giacche o quali cappelli avessero, semplicemente perché il brand è talmente forte che ha dei veri e propri appassionati. Quando non sei Ferrari, e quasi nessuno lo è Ferrari, quando non lo sei, purtroppo l'iscrizione alla newsletter diventa inutile, diventa un luogo in cui idealmente tu vorresti raccogliere tutti i nominativi di quelli che passano dal tuo sito, ma che nessuno inserisce, quindi non raccoglierai mai. E quindi si rende necessario il prodotto di front-end. Questa è la regola, il prodotto di front-end è tanto meno necessario quanto più il brand è forte. Tanto è più necessario quanto il brand è meno forte, o comunque a livello globale, di fan. Quindi se loro che vendono tappeti, anche se sono i numeri uno a Roma, e secondo me probabilmente lo sono anche in Italia, perché sono dei fenomeni, ma è un servizio che non raccoglie dei veri e propri fan come la Ferrari, perché la Ferrari ha anche altre attività, altri tipi di marketing, cioè fa delle cose tali per cui Formula 1, per esempio, sono sponsor di Formula 1, una delle principali macchine, quindi cioè, è naturale che abbiano dei fan, perché c'è un qualcosa che appassiona la gente, quindi associano quel brand a quella passione, e quindi di conseguenza ne diventano fan, ma non è il caso delle aziende, tra virgolette, normali. Nelle aziende normali bisogna farsi il culo e avere un prodotto di front-end che ti permetta di catturare tutti i dati di quelle persone che invece potrebbero essere interessate al tuo prodotto o servizio, o ai tuoi prodotti e servizi, dividerlo per tipi di target e catturare i dati. Io direi che è passata più di mezz'ora, quindi possiamo anche concludere qua. Questo era un esempio di un prodotto di front-end. Siccome c'è un altro sito e-commerce appena conclusosi il contratto da firmare, e che tratta tutt'altro, io spero al più presto di potervi dire invece l'esempio che userò in quest'altro sito. Non vi anticipo granché, vi dico solo che in questo sito si vende del cibo, ed è probabilmente nella sua nicchia il più famoso in Italia che vende quel tipo di cibo. Quindi ne parleremo sicuramente in una delle prossime puntate. Io per adesso vi saluto e vi ringrazio. Ciao!